10.03 in vostra compagnia Enrica Alberti, inizia la seconda parte di Mille Voci, in questo spazio condotto da Natasha Bandecchi. Buongiorno Natasha.
Buongiorno Enrica, buongiorno a tutti.
Dunque, tra poco ci occuperemo di che cosa esattamente?
Di udito, o meglio, di apparecchi acustici che negli Stati Uniti sono stati praticamente accettati, gli apparecchi acustici da banco, cioè quegli apparecchi che non hanno bisogno di una prescrizione medica. Parleremo con un'esperta di udito, ovviamente, e vedremo un po' cosa si sta muovendo anche in Svizzera, in base anche a un articolo che è proprio uscito sulla borsa della spesa.
Una notizia piuttosto impressionante per tutti i deboli d'udito, arriva dagli Stati Uniti ed ha a che fare dunque, Natasha, con la possibilità di andare dunque in farmacia o in quelle e comprare degli apparecchi acustici cosiddetti da banco.
Sì, infatti risale proprio a questa la notizia della Food and Drug Administration, la FDA, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, che ha di recente, negli Stati Uniti, autorizzato la vendita di una nuova categoria di apparecchi acustici, i cosiddetti apparecchi acustici da banco, cioè quelli appunto che non hanno bisogno di una prescrizione medica. Noi approfondiamo un po' questa notizia con l'ospite che abbiamo collegata al telefono, Cinzia Santo, che è una collaboratrice di ATIDU, Associazione per Persone Deboli d'Udito. Benvenuta a Mille Voci, signora Santo.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Beh, io innanzitutto, prima di appunto rivolgerle questo quesito anche lei di cosa pensa ATIDU di questi apparecchi acustici da banco, facciamo un passo indietro. Quante persone in media si rivolgono a voi? Giusto per avere un po' un'idea di quante persone deboli d'udito si rivolgono a voi.
Beh, le statistiche parlano di un 10% di popolazione con problemi d'udito sotto i 65 anni, chiaramente questa va a aumentare con l'età, arrivando a un 20% intorno ai 65 anni e per arrivare poi a un 35% della popolazione al di sopra dei 75 anni. Quindi non sono pochi quelli che hanno problemi d'udito, poi con l'invecchiamento chiaramente questo aumenta e la popolazione si sa sta sempre più invecchiando e quindi di conseguenza sempre più problemi d'udito sono presenti.
Quindi abbiamo detto 35% in media.
Al di sopra dei 75 anni sì.
Al di sopra sì.
La popolazione in generale possiamo parlare di un 10-15%. Ecco.
E signora Santo, sono più uomini o donne? Non so se si può anche fare una questione di genere come percentuali.
No, non vedo differenza, mi sembra abbastanza, abbastanza paritaria. Se, effettivamente, se consideriamo anche i lavori, i mestieri che magari sono più pericolosi per l'udito, che sono quelli magari dell'edilizia, allora lì gli uomini hanno più problematiche che sono legate proprio a questo, no? a un invecchiamento anche precoce a causa del lavoro, del mestiere che si fa. Questo sì, adesso parlando con lei posso dire che magari gli uomini hanno questo svantaggio aggiuntivo alla vecchiaia di un certo tipo di mestieri, chiaramente.
E rispetto a questo interrogativo di questo articolo, è proprio esordisce con apparecchi acustici troppo cari in Svizzera. È così, sono troppo cari in Svizzera?
Questo è un tema di cui si parla da tantissimi anni ormai, degli apparecchi acustici che hanno un prezzo elevato, è vero, esistono diverse fasce di prezzi, quindi dalla fascia base che si arriva a coprire quasi con il contributo della VS e della I, ha chiaramente una fascia alta dove lì si può arrivare anche a 8.000-9.000 franchi per due apparecchi acustici. E non è poco, questo sicuro, però stiamo parlando della fascia alta, ecco. Nel mezzo ci sono almeno altre quattro fasce dove di prezzi diversi e chiaramente anche di prestazioni poi diverse. Questo va di conseguenza.
Scusi, e quindi sì. Quando lei mi dice fascia bassa, di che ci sono questo range, qual è? Cioè tra 8.000 in fascia alta e il meno caro, e chiaramente avrà anche prestazioni inferiori, di che cifra stiamo parlando?
La cifra che rimborsa l'AVS e l'invalidità, che stiamo parlando quindi di 1.650 franchi per le persone in AI e invece di 1.240 circa per le persone in AVS. Questa è la fascia proprio base, ecco. Poi vanno, se si vogliono più prestazioni, bisogna aggiungere altro denaro, questo è sicuro.
Certo. E signora Santo, sono anche compresi, diciamo, i costi dei servizi associati all'acquisto di questi apparecchi acustici, perché immagino che bisogna andare ogni volta, c'è proprio un tecnico che fa una visita, quindi sono compresi anche questi tipi di costi?
Sì, esattamente. Nel prezzo che noi vediamo caro, non prendiamo in considerazione il fatto che c'è tutto un lavoro di adattamento all'apparecchio acustico. La pubblicità che riceviamo è un po' fuorviante, si pensa che l'apparecchio acustico viene messo all'orecchio e poi si va e si sente come prima. Questo è un po' quello che il mercato vende e che penalizza tantissimo in realtà quello che è la prestazione dell'apparecchio acustico, che è di fatto un dispositivo elettronico estremamente performante, ma come tale va adattato bene alla persona, sono come delle specie di piccoli computer personalizzati, e questo implica un lavoro grosso di adattamento, di relazione con l'audioprotesista, di continuo di osservazione anche del proprio sentire con l'apparecchio acustico. È un percorso, è una soluzione acustica ed è un percorso che va messo in atto, non è come infilo un paio di scarpe e vado, ecco, è qualcosa di molto più complesso. Quindi in questo prezzo, soprattutto nelle fasce poi a salire, la fascia base a volte è compreso veramente il minimo del servizio, è compreso invece quello che è il servizio per 5-6 anni, quindi l'adattamento ma anche le piccole manutenzioni che vanno fatte, perché è un dispositivo molto delicato, quindi va pulito in un certo modo, va adattato continuamente a quello che è la persona, soprattutto all'inizio. Si parla anche magari di 10 volte per poter andare magari dall'audioprotesista, poi dipende da persona a persona, ci sono persone che sono più fortunate, che mettono l'apparecchio, funziona abbastanza in fretta, altre che invece implicano un adattamento maggiore. Quindi, dipende, signora, anche dalle esigenze delle persone, anche quello, perché magari ci sono persone che lavorano, sono attive professionalmente o socialmente, quindi hanno bisogno di prestazioni maggiori, di interfacciarsi con i dispositivi elettronici, è sempre più complesso, ecco.
Quindi, signora Santo, lo stiamo ascoltando con lei, ci vuole l'adattamento, la manutenzione, insomma, essendo proprio degli apparecchi acustici che richiedono proprio un'attenzione molto profonda. E tornando alla domanda iniziale, quindi questi apparecchi acustici da banco che negli Stati Uniti sono stati approvati, lei è al corrente della situazione in Svizzera? Se ne parla? Arriveranno? Qual è un po' la presa di posizione?
A dire la verità non se ne parla, nel senso che chiaramente per il momento, almeno per quanto io ne sappia, non se ne sta ancora parlando, anche perché per ricevere il contributo forfettario dell'assicurazione invalidità e dell'AVS, l'apparecchio acustico deve appartenere a una lista che comprende moltissimi apparecchi acustici, ma se non è in quella lista non si può ricevere il contributo forfettario, e non credo che questi apparecchi facciano parte di questa lista. Oltretutto, appunto, è una regolamentazione che ha preso piede negli Stati Uniti da poco, quindi vediamo l'eco che arriverà poi qui da noi, ma per il momento questo non è un soggetto di discussione in questo momento, ecco. Oltretutto c'erano già degli apparecchi da banco nelle farmacie o nelle drogherie, ma erano come degli amplificatori. Questi di cui parla questa nuova legge che menzionava lei prima, sono invece degli apparecchi acustici preimpostati, che non sono degli amplificatori, ma non sono neanche degli apparecchi acustici come quelli che vediamo, che sono dispositivi medici, mentre questi non lo sono. Mentre a noi abbiamo ancora bisogno della perizia medica per poter fare la richiesta all'invalidità e all'AVS.
Quindi tornando a questi apparecchi acustici da banco, nel senso, magari io direi di affrontare dopo una canzone i vari pro e contro e anche un po' la presa di posizione di Atidu. Rimane con noi, signora Santo?
Sì, certo.
Ottimo, allora a dopo. E a Mille Voci questa mattina ci stiamo interrogando su apparecchi acustici, sui costi che appunto secondo un articolo della borsa della spesa sono molto cari in Svizzera, però c'è anche questa novità dagli Stati Uniti dove sono in commercio gli apparecchi acustici da banco. Ne stiamo parlando con Cinzia Santo, che è una collaboratrice di ATIDU, Associazione per Persone Deboli d'Udito. Signora Santo, stavamo proprio addentrandoci in questo tema degli apparecchi acustici da banco. Ma in poche parole, i pro e i contro sono per tutti, quanto costano? Cerchiamo un po' di addentrarci in questa tematica, anche perché non sappiamo se arriveranno qua, però appunto vediamo che gli Stati Uniti stanno un po' cavalcando quest'onda.
Allora, per quello che ne sappiamo, sono degli apparecchi acustici semplificati, quindi adatti per una perdita uditiva lieve e moderata. E mi sembra che sia un po' una specie di automedicazione, ecco. Non essendo ancora arrivati qui è difficile un po' dire molto altro, però la problematica uditiva è una problematica delicata che va ben calibrata e controllata. Bisogna capire veramente quale frequenze ci mancano e l'apparecchio acustico va a intervenire proprio lì dove è la nostra necessità. Quindi un apparecchio acustico da banco che invece è un po' qualcosa di un po' generalizzato mi sembra difficile da adoperare. Poi chiaramente magari per delle sordità molto lievi o se qualcuno vuole iniziare a vedere cosa vuol dire, però il rischio è quello che vediamo spesso quando non c'è un buon adattamento e di comprare un apparecchio acustico anche caro e di lasciarlo poi nel cassetto perché non si è fatto quel lavoro di adattamento sulla persona necessario.
A questo proposito ci scrive qualche ascoltatore con l'esperienza di una mamma, una nonna con problemi di udito che appunto ha fatto un investimento pensando di ritornare a condurre dunque una vita anche sociale, perché è vero che le persone che non utilizzano lo strumento dell'apparecchio acustico poi tendono a venire isolate perché sei a chiacchierare a tavola e loro non sentono, la terza volta che devi ripetere sempre la stessa cosa loro non chiedono più che venga ripetuto e si isolano. Domandina ci scrive questa probabilmente una nuora o una figlia. La mamma non vuole andare a tutte le volte a farsi regolare questo apparecchio acustico perché è vero che c'è una mancanza di proattività dell'anziano, quindi non è possibile pensare a una consulenza personalizzata dopo un mese e mezzo, andare nella casa della persona che ha bisogno senza aspettare che questa vada a farsi regolare l'apparecchio acustico, perché più si va avanti con gli anni, abbiamo parlato del fatto che gli over 75, stiamo parlando del 35% della popolazione, abbiano problemi di udito, magari l'hanno comprato e lo lasciano invecchiare, quindi non dovrebbero le aziende che fornire un'assistenza personalizzata, non su richiesta ma automatica, venire a casa e dice: guardi signora che lei non sta utilizzando l'apparecchio acustico, vediamo se possiamo migliorare la sua condizione.
Sì, è per questo che la scelta dell'audioprotesista è molto importante, perché la relazione con l'audioprotesista va coltivata e bisogna sentirla. Ci sono persone che si trovano meglio con uno e non con l'altro. Molti audioprotesisti, molte ditte lo fanno già, hanno questo servizio che possono andare a domicilio per le persone molto anziane che magari hanno anche una mobilità ridotta e non possono spostarsi così facilmente, quindi assolutamente è da richiedere da mettersi d'accordo con l'audioprotesista e verificare con lui se lo può fare o non lo può fare. Spesso lo fanno, quindi è già qualcosa che si può richiedere. Ne parlavo anche con la borsa della spesa, è importante che la persona con problemi d'udito si renda responsabile del proprio problema d'udito e che faccia e che avanzi un po' le proprie anche esigenze rispetto all'audioprotesista, sia dal punto di vista di cosa ha bisogno di sentire, come anche dal punto di vista strettamente legato alle finanze, cioè io posso spendere tot e quindi ho bisogno di un apparecchio acustico che possa rientrare in questa fascia. La discussione e la responsabilità rispetto alla propria problematica uditiva è anche legata a questo, no? A portare avanti i propri bisogni rispetto al tecnico che abbiamo di fronte. Però molti lo fanno e quindi è bene che lei solleva questo punto, perché è possibile.
Quindi, signora Santo, direi che siamo giunti un po' al termine di questa chiacchierata con lei. Il consiglio finale è sempre quello di informarsi. Ci sono tutte le piattaforme tramite quali ci si può informare anche per una questione che riguarda l'udito.
Sì, certo. Chiedere anche più preventivi a più audioprotesiste, a più ditte, e noi di Atidu siamo a disposizione appunto per delle consulenze, per accompagnare la persona in questo processo rispetto al proprio sentire, perché come diceva lei tocca delle sfere anche sociali e relazionali molto delicate, e essendo un problema che non si vede si rischia di dimenticarselo, ma in realtà se pensiamo a quanto è importante per noi ascoltare, quanto è importante sentire quello che ci sta intorno, possiamo renderci conto di come è necessario occuparsi di questo problema con la giusta disponibilità. E quindi noi come associazione ci siamo in questo senso.
Bene, e poi soprattutto, signora Santo, controllare sempre i costi, se si hanno dei dubbi, domandare, come ha detto lei, chiedere più preventivi. Direi.
Sì, e chiedere trasparenza anche di capire, esatto. E anche magari provare delle fasce diverse, se si è partito dalla fascia media dire vabbè, posso provare la fascia più bassa. Questo va discusso anche con l'audioprotesista, perché ci sono delle sordità che sono difficili magari da correggere e hanno necessità di una fascia un po' più alta, e sordità invece che magari si possono correggere più facilmente, quindi bisogna avere veramente un dialogo aperto con l'audioprotesista e instaurare questa relazione. Questo è quello che secondo me fa più la differenza nella scelta, sentire se la persona che si ha davanti può rispondere alle nostre esigenze oppure no, perché poi a livello di prezzi, a livello di ditte siamo lì, ecco, non è che ci siano tante differenze, più la relazione che fa la differenza.
Bene, io ringrazio la signora Cinzia Santo di Atidu, Associazione per Persone Deboli d'Udito, e adesso ci ascoltiamo Phil Collins proprio a proposito di udito, perché lui ha qualche difficoltà con questo senso importante. You Can't Hurry Love.
È perfetto, generazione di fenomeni, e stiamo parlando di quinta generazione, perché 5G è quella cosa lì, giusto?
Esattamente, il 5G sarebbe quella cosa lì.
Esatto.
A sto punto, tra l'altro, così un brevissimo ricordino, settimana scorsa abbiamo parlato dell'abolizione del 2G.
Sì, va bene.
Erano altri
del robottino.
Tempi, eh. Okay. Certo che l'abolizione del 2G, che non faceva più funzionare i determinati robottini tagliaerba, che poi invece aggiornati al 4G funzionano alla perfezione. Allora, 4G, 5G, cominciamo a dire che dal tavolo del dibattito pubblico il 5G è un po' sparito. No,
sì.
Recentemente
dai media, cioè, però in realtà
sì, no, allora, esattamente, cioè dai media vuol dire da quello che tutti possono vedere quotidianamente, no? Anche quelli che magari non si interessano direttamente del problema, ma vedono che la società sta discutendo di un determinato tema. Ebbene, il 5G è stato d'attualità un paio d'anni fa, insomma, con anche un grosso movimento di opposizione popolare che, lo diciamo subito, esiste ancora, ma è meno presente nel dibattito pubblico, perché essendo meno presente il tema, sono meno presenti anche gli attori di questo tema. Allora, 5G si era deciso, insomma, dire guardiamo un po' meglio cosa c'è di questa tecnologia, però c'è questa grandissima aspettativa su questa tecnologia 5G, che si dice è quella che apre poi le porte a tutta una serie di altre tecnologie, rende possibile tutta una serie di altre cose. Ma questa cosa si diceva già 2 o 3 anni fa. Adesso io vado a memoria, sono 2 anni e un pezzo che ho un telefono 5G.
Ah.
Cioè il mio cellulare, ma sì, ma sono mica solo devi fare quella faccia lì.
Non lo so,
probabilmente hai anche tu un telefono 5G, solo che il telefono 5G funziona anche col 4G e in realtà per la stragran parte del tempo in realtà si funziona in 4G e adesso chiediamo al nostro pubblico e funziona bene il 4G per le cose che dobbiamo fare con i nostri cellulari oppure no? Chiediamo al nostro pubblico, cioè siete contenti dell'attuale connettività dei vostri cellulari, del funzionamento e di quello che attualmente la rete mobile, attenzione, non parliamo dei punti di accesso wifi, parliamo del collegamento telefonico, rete telefonica, dunque 4G, e ogni tanto si accende così questa piccola icona sul telefono, dice ah hai il 5G, urra urra, festa, c'è il 5G, perché il 5G non è che non c'è, però non c'è come qualcuno vorrebbe.
Scriveteci.
Basta.
Mi sono dimenticata, chiedo scuse agli ascoltatori, il numero per entrare in contatto con noi 076 321 1113, era la domanda che vi abbiamo posto, però vedo che molti di voi comunque o l'hanno memorizzato, insomma comunque lo sanno, a proposito del 5G, cioè se vi sia già capitato di vedere comparire sul vostro telefonino 5G e dire accidenti,
come va bene,
che grande differenza che c'è, certo, rispetto al 4G,
oppure di dire ecco, non c'è mai il 4G, non c'è mai il 5G, quando l'avresti bisogno,
certo,
il 5G,
certo,
non c'è. Ecco, vi è capitato oppure riuscite a far fronte, perché anche lì se il tema del 5G è un po' sparito dal dibattito pubblico, certo, da qualche parte vorrà poi anche dire che la gente non sente il bisogno di parlarne troppo, perché probabilmente tra 4G che comunque funziona bene e le connettività wireless che alla fine appena entriamo in un supermercato, appena entriamo in un ristorante, appena entriamo a casa, cioè siamo subito in queste bolle wireless, insomma non sentiamo la mancanza. Ciò nonostante,
appunto, cioè che cosa promette questo 5G?
5G promette velocità pazzesche. Allora, il 5G di fatto dovrebbe essere quello che rende possibile la
intelligenza artificiale.
No, l'internet delle cose. Tu sai cos'è l'internet delle cose?
Link.
Cioè di oggetti, sì, che non sono, okay, computer, non sono telefonini, ma che si interfacciano con internet per tutta una serie,
certo,
di risposte. L'esempio più classico, che però adesso sembra ancora un pochino lontano, anche se sempre meno, ma è ancora un pochino lontano, è la macchina che guida da sola.
La macchina che guida da sola. Non la lavatrice che parte da sola,
sì, no,
che tu fai partire,
anche
il forno.
Anche quella.
Okay.
Però l'uso veramente intensivo delle reti con una serie di domande e risposte che devono essere velocissime e affidabili è, per esempio, lo ripeto, viene usato spesso questo esempio, quello dell'auto a guida autonoma, che non è che è guida autonoma così. Guida autonoma, ma continuando a prendere dati, elaborando dati e così via, e questi dati li deve elaborare in rete, no? E allora si dice, ecco, il 5G, viste le sue caratteristiche, è ciò che renderà, che è fondamentale se vorremmo un giorno avere questo genere di tecnologie. Poi naturalmente è vero che quando ti dicono puoi scaricare un film in 5G in 1,5 secondi, no? Ok, va bene, però la domanda è se... Che è vero, le velocità sono quelle lì, teoriche, e ti dici, ok, ma serve davvero? Perché con il 4G non sento la mancanza,
certo,
di... Cioè la mia esperienza utente, si chiama così, no? Allora, invece, cosa è successo settimana scorsa? È successo che il Parlamento ha detto, no ragazzi, abbiamo scherzato, ma adesso bisogna continuare, adesso ste reti van fatte.
Uh-huh.
Cioè, per cui il Parlamento ha deciso, ha deciso che adesso, proprio a breve, entro il 2025, insomma, la rete deve essere ampliata, deve essere messa a posto, e che il 5G è una tecnologia di importanza strategica, si dice così adesso, no?
Però Berna,
sì, però ecco. Però si fondono un po' le notizie.
Esatto.
Si fondono un po' le notizie, perché allora, naturalmente, per il 5G, ed è anche la questione che aveva creato l'opposizione, no? Del 5G, sono le antenne, no? Le antenne che si dice possono creare dei problemi per la salute, ed è questa una questione che non è mai stata veramente risolta. Cioè, sappiamo che ci sono delle frequenze diverse, alcune, diciamo così, quasi certamente, o comunque con un grosso grado di certezza, insomma, non sono dannose per la nostra salute, altre invece potrebbero esserlo di più, e come per incanto è proprio queste frequenze che potrebbero essere più dannose per la nostra salute che sono quelle che promettono di fare faville, certo. Di fare faville da un punto di vista tecnologico, per cui ecco che l'attenzione rimane alta, e salvo che adesso appunto il Parlamento ha detto, le Camere federali, perché è passato dagli stati, adesso è andata al nazionale, superato questi scogli, per cui parte questo piano per l'espansione, il completamento, insomma, di questa rete 5G, che i politici vorrebbero non fosse troppo costosa. Naturalmente non vogliono mai che sia troppo costosa, e soprattutto si dice non è permesso aumentare le potenze, insomma, delle antenne e così via, senza tutto un iter invece piuttosto complesso. Ed è la faccenda invece per cui viene puntato il dito nel canton Berna.
E sappiamo che, premessa, con la rete 5G ha lo svantaggio supplementare, oltre a quelli che possono essere i problemi per la salute, il fatto che lui ha bisogno di più antenne rispetto alla rete del 4G.
Ha bisogno di molte antenne. Allora, le antenne del 5G non sono come le antenne del 4, che sono i pilastri deturpanti o comunque presunti tali. Insomma, poi hanno addirittura messo camuffato. Ho visto delle antenne del 4G vestite da albero. Le piante finte, sì. Però erano finti, però se lo vedi lì è un albero, perché sono delle cose. Invece le antenne del 5G sono delle antennine, però ce ne vogliono molte. Allora, la costruzione delle antenne è soggetta a processo di autorizzazione, a una procedura di autorizzazione, e cosa succede? Però nel canton Berna ci sia un po' preoccupati, allarmati e anche un po' arrabbiati, perché cosa succede? Il cantone ha detto: vabbè, ma tanto se trasformate le antenne, cioè se cambiate il tipo di antenna, non c'è bisogno in sostanza del permesso di costruzione. Cioè è una procedura strafacilitata e praticamente con una notifica, grosso modo, insomma qualcosa del genere, potete trasformare le vostre antenne. E questa cosa credo che riguardi alcune migliaia di antenne che potrebbero diventare antenne 5G senza bisogno di chiedere il permesso, senza bisogno di fare la procedura, che è naturalmente un'analisi critica, no, del progetto.
E certo, dice, così, e come dice, mai?
Perché c'è già su, e vabbè, dai, allora la cambi, va bene. Intanto è già lì.
Chi se ne importa delle regole?
In realtà non infrange una regola, si insinua fra le regole, e hanno deciso di poter fare questa cosa qua.
Fatta la legge,
gabbato,
trovato l'inganno. Ok.
Sì. E, allora, altri cantoni, si dice già questo, ma allora lo faranno tutti? No. Non tutti i cantoni sono così, è per quello che si è puntato il dito contro il canton Berna, perché per esempio Zurigo, San Gallo, altri cantoni no, hanno mantenuto la politica della richiesta dei permessi di costruzione, se si vogliono mettere delle nuove antenne soggette ad autorizzazione, e è cantonale la faccenda, è per quello che per quello che è possibile che a Berna succeda una cosa e a Zurigo, a San Gallo e in altri cantoni succeda un'altra cosa. Berna semplicemente ha adottato questa prassi di dire: ok, no, ma se fate una trasformazione praticamente è una è un processo di notifica che dovete fare, non un processo, non una richiesta vera e propria di costruzione, mentre invece in altri cantoni ha detto no, se volete mettere un'antenna che diventa 5G dovete fare la richiesta. Però ci sono queste questioni pratiche a livello cantonale, e poi però sopra, ripeto, settimana scorsa è arrivata la decisione politica dalle Camere federali che dice la rete 5G va realizzata come avevamo pensato, va realizzata. Si è messo questa cosa che non si possono aumentare le potenze, e questa cosa qui serve un po'
ad arginare,
anche a tacitare le voci che avrebbero immediatamente detto: ecco, avete visto, adesso hanno contrabbandato l'aumento delle potenze, che sono quelle che potrebbero essere più dannose per la nostra salute.
Certo.
Questa cosa non si può fare, o comunque bisognerà fare un processo molto più lungo. Però ecco, insomma, se sentite la mancanza del 5G, sappiate che entro il 2025
non la sentirete a lungo.
Non la sentirete a lungo, no.